Salve a tutti e benvenuti su Digital Empire con un nuovo episodio dell'Angolo del Videogiocatore, la rubrica in podcast dedicata al mondo videoludico ma non solo. Nell'episodio di oggi parleremo di stampa 3D, andremo quindi a vedere le principali caratteristiche della tecnologia, l'anatomia di una stampante, materiali, costi e per finire le possibili applicazioni attuali e future. La stampa 3D è una tecnica di realizzazione di oggetti tipicamente in materiale plastico duro. Specifico duro perché esistono comunque delle plastiche morbide tipo le custodie di cellulari, per capirci. Questo tipo di tecnica è una tecnica additiva. Perché dico additiva? Perché si parte dal nulla e si aggiunge del materiale per creare l'oggetto. Per fare un esempio opposto, la scultura è una tecnica sottrattiva. Perché? Perché partiamo da un blocco di marmo duro e pian pianino rimuoviamo materiale che non ci serve per far poi uscire la nostra scultura. Attualmente la stampa 3D, per quanto riguarda il mercato dei consumatori, quindi il mercato dell'utente finale, esiste in due principali tecnologie. La tecnologia che utilizza del filamento che viene poi riscaldato e depositato sul piatto, denominata a deposizione di filamento fuso, o la tecnologia che utilizza della resina e va quindi a impressionarla con una luce ultravioletta per creare poi l'oggetto finale. In particolare quella che è più diffusa, diciamo possiamo trovare più stampanti, materiali, guide e via discorrendo, è la prima, quindi quella che utilizza del materiale che viene fuso. La tecnologia con la resina sta pian pianino diventando sempre più accessibile, come era diciamo all'inizio anche l'altra, che era poco accessibile, però negli anni la tecnologia ha fatto dei passi in avanti, sono stati un calo dei costi e pian pianino si è stati in grado di fornire delle stampanti a dei prezzi accessibili. Per quanto riguarda invece quella resina, ancora hanno dei prezzi alquanto elevati sia per la macchina ma soprattutto anche per la resina, che è un materiale molto costoso in quanto è una resina particolare che deve essere attivata dalla luce ultravioletta, quindi c'è anche un problema di conservazione che deve essere mantenuta al buio, ma è un argomento del quale non conosco molto se non quel poco che ho potuto vedere documentandomi online. Per quanto riguarda invece la prima tecnologia di stampa, quindi quella che utilizza del filamento plastico, il materiale plastico che viene riscaldato, questa ne conosco già un po' di più perché ho comunque una stampante, ne avevo un'altra in precedenza che purtroppo ha avuto dei problemi. Comunque è ormai più di un anno che sto lavorando con la stampa 3D e diciamo mi sta appassionando molto. Come è fatta quindi una stampante 3D? Una stampante 3D altro non è che una macchina a controllo numerico. Per capirci, se avete visto qualche video di fabbriche o industrie dove partono da un blocco di materiale pian pianino con una serie di frese vanno a far uscire il blocco motore di un'auto, per esempio, quella è una macchina a controllo numerico. Cosa vuol dire controllo numerico? Vuol dire che un computer e un elenco, un file, contiene una serie di coordinate di movimenti che dicono alla macchina come muoversi. Quindi dei numeri controllano la macchina, dicono che posizioni deve assumere per poi far uscire il nostro progetto, il nostro disegno, il nostro componente. La stampante 3D ha lo stesso principio alla base, con la differenza che invece di avere una fresa o un laser, ha un estrusore, cioè un componente che riscalda la plastica che gli viene fornita tramite un sistema con dei motori e la appoggia sul nostro piano di stampa. Questo è il primo componente, infatti adesso andiamo a vederli più nel dettaglio. Come detto poco fa, l'estrusore è un componente che riscalda la plastica. È un termine, diciamo, dire estrusore è estremamente riduttivo in alcuni casi. Perché? Perché si può considerare l'estrusore come la piccola unità che è posizionata sull'asse di movimento, però io personalmente lo accorpo anche al motore che va a comandare il filamento, perché fa parte anche quello dell'estrusore. Quello non si occupa di riscaldare, ma si occupa comunque di portare il filamento, quindi di fornirgli il materiale da scaldare. Come è fatto quindi l'estrusore? A parte il motore c'è un elemento tipicamente metallico In alcuni casi può essere un metallo particolare, magari dell'acciaio o delle leghe speciali, ma sono estrusori diciamo non presenti sulle comuni stampanti, sono aftermarket. E oltre a questo c'è un elemento riscaldante che è una resistenza tipicamente da 40 watt, ma esistono anche resistenze più alte, diciamo riservate però ad estrusori particolari. Un heat block, che è praticamente il componente che si va a riscaldare, che ha immediato contatto con la resistenza, e oltre a ospitare appunto la resistenza dell'elemento riscaldante, ospita la termocoppia di controllo, cioè un piccolo componente che è in grado di sopportare elevate temperature e permette all'elettronica di controllo della stampante di capire a che temperatura è arrivata l'unità riscaldante, perché chiaramente la resistenza è un qualcosa di molto semplice, cioè acceso o spento. Se l'elettronica non sa capire quanto tenerla accesa o quando quindi spegnerla, è un problema. La termocoppia quindi fornisce questo valore, questa informazione, e di conseguenza l'elettronica potrà accendere per un tot di tempo al raggiungimento della temperatura, spegnere e quindi gestire al meglio la temperatura. Oltre a questo c'è una ventola di raffreddamento dedicata a raffreddare questo assieme. Perché? Perché deve essere mantenuto in una certa temperatura. Senza la ventola le stampanti non funzionano, quindi questa ventola qui la vedrete sempre accesa durante il funzionamento della stampante. Oltre a questa ventola ne è presente una seconda dedicata al raffreddamento del pezzo di stampa, perché vedremo in seguito alcuni materiali hanno bisogno di essere raffreddati immediatamente appena usciti dall'estrusore, altri invece no. Per finire, l'ultimo componente è un ugello. Un ugello è il punto finale in uscita dall'estrusore, e l'ugello si occupa, praticamente la sua funzione è quella di prendere il filamento di plastica che arriva di un certo diametro e magari anche non perfetto, di farlo uscire a un diametro preciso stabilito dal produttore, comunque da chi ha costruito l'ugello. Tipicamente sono 0,4 mm. Esistono tuttavia degli ugelli da 0,2, 0,3, 0,5, 0,6, 1,2, credo arrivino anche a 1,4, 1,6. Adesso non li conosco personalmente questi. Io personalmente ho da 0,2 a 0,6. Chiaramente più l'ugello è grande, più quindi è grosso il filamento che uscirà dall'estrusore. Questo vuol dire tempi di stampa ridotti, però anche una qualità inferiore. Comunque, normalmente su tutte le stampanti che si va a comprare, e direi tipicamente chiunque stampi, lavora con un ugello da 0,4. Sono pochi i casi dove si utilizza uno 0,2 o uno 0,6, però c'è anche questa possibilità. Chiaramente, oltre a questo assieme che va a riscaldare la plastica, c'è un motore, come avevamo detto poco fa, che si occupa di far arrivare il filamento dentro l'estrusore. Vedremo che esistono due tipologie di estrusori: uno utilizza un sistema diretto, quindi vale a dire il motore è montato direttamente collegato all'estrusore, e un altro tipo di sistema che utilizza un cavo Bowden, quindi un tubicino di materiale plastico simile al Teflon, per capirci, che collega il motore, che viene normalmente fissato sul telaio della stampante, all'unità estrusore che è montata sugli assi di movimento. Hanno dei vantaggi e degli svantaggi, comunque non è questo il caso. Diciamo che quando valutate per l'acquisto di una stampante, dateci un'occhiata e capite quale può essere anche il migliore. Io personalmente il sistema Bowden lo trovo molto comodo, perché ho una testina di stampa più precisa, ha meno peso da muovere, e è anche più leggera, quindi è anche più facile poi in un primo momento, quando si va a caricare il filamento, lavorare diciamo separati dall'estrusore. Comunque sono opinioni personali e non è questo il momento di trattarle. Oltre all'estrusore sono presenti dei motori, quindi altri motori oltre a quello già presente qui, che si occupano di comandare gli assi. Normalmente sono uno per asse: asse X, asse Y e Z. In alcune stampanti è presente un doppio motore per l'asse Z, per diciamo garantire una maggiore stabilità quando si va ad alzare l'asse, appunto quando si porta su il sistema, l'assieme dell'asse Z. Tuttavia, diciamo che dipende dalla qualità costruttiva della stampante. Se è buona, basta anche un motore solo sull'asse Z. Alcune hanno il doppio motore, altre ne hanno uno solo. Se la stampante comunque è un prodotto di qualità, non ci sarà problemi in fase di stampa. Un altro componente molto importante e fondamentale della stampante è il piatto di stampa. Che cos'è il piatto di stampa? È sostanzialmente un piatto, cioè una superficie piana, metallica, perché è comunque un componente che anche questo viene riscaldato. Normalmente viene ricoperto con del nastro carta o, come fanno molti e come faccio anch'io, si utilizza una lastra di vetro appoggiata sopra, tenuta fissata con delle clip metalliche. Perché si utilizza una lastra di vetro? Perché è tutto più facile, molto più facile da pulire, perché il vetro lo puoi staccare e diciamo pulire a parte, mentre il piatto di stampa no, anche perché il piatto di stampa è comunque un componente collegato diciamo alla tensione, quindi dovresti scollegarlo dal sistema della stampante, portarlo, pulirlo, stando attento di non bagnarlo. Insomma, è un lavoro che non farebbe nessuno. Io personalmente col piatto di vetro mi sono sempre trovato bene, anche perché alcuni materiali è bene stamparli su piatto di vetro su delle superfici particolari. Sostanzialmente sul piano di stampa puro, così metallico, non si stampa mai. Un altro componente importante della stampante è l'unità di controllo e alimentatore. Diciamo che le possiamo tenere separate, ma in alcune stampanti sono assieme, cioè sono presenti nella stessa unità. Che cos'è unità di controllo e alimentatore? Beh, l'alimentatore, come quello che fa funzionare il nostro computer o il nostro televisore o il nostro forno a microonde, cioè è un'unità che prende la tensione che diciamo di rete, quindi la 220 alternata, e la porta a una tensione necessaria alla scheda di controllo per funzionare. Questo perché? Perché la scheda di controllo è sostanzialmente un piccolo computer che lavora a una tensione continua e soprattutto non lavora a 220 volt, ma lavora ai 12, 5 volt, 7, dipende poi dal tipo di elettronica montata. Comunque normalmente gli alimentatori funzionano a 220 volt alternati e portano a 12 volt continui. Alcuni però funzionano anche fornendo i 24 volt continui. Oltre a fornire energia all'unità di controllo, l'alimentatore deve far funzionare anche il sistema di riscaldamento del piatto di stampa e della cartuccia riscaldante dell'estrusore, che anche si lavorano a 12 volt. Tra parentesi, alcuni piatti di stampa non originali dal momento dell'acquisto della macchina possono funzionare a 220 volt perché hanno delle potenze decisamente superiori, però è un campo particolare, inizi a doverli acquistare se hai bisogno di specifiche esigenze. Però per l'utente normale il piatto di stampa installato sulle stampanti quando si acquistano, 90 su 100 è più che sufficiente. L'unità di controllo invece, abbiamo parlato di alimentatore, l'unità di controllo cosa fa? Il nome lo dice, fa il controllo della stampante, quindi si occupa di gestire tutti i componenti, quindi tutti i motori, tutte le sonde di temperatura, l'accensione e lo spegnimento delle resistenze per riscaldamento dell'estrusore e del piatto di stampa e diciamo comanda quindi i motori prendendo diciamo la guida, leggendo il file che noi andiamo a creare a computer. Tra parentesi, le schede di controllo è molto diciamo importante che sia di qualità. Perché? Perché se in alcune stampanti la scheda di controllo si occupa anche di gestire l'accensione e lo spegnimento del piatto di stampa, soprattutto che è il componente che in assoluto assorbe più corrente nel sistema, ebbene se la scheda non è di qualità possiamo avere dei problemi sostanzialmente la scheda è la prima che si danneggia. Alcune stampanti, come ad esempio quella che utilizzo io, che è una CR10 di cui trovate la recensione sul sito, ha un componente per la gestione dell'accensione e dello spegnimento del piatto separato, raffreddato a parte, che garantisce alla scheda di un minore stress di corrente, di temperatura, ecco. Quindi questa è una cosa importante da valutare. È difficile da vedere quando si acquista una stampante su Amazon o su qualunque altro sito, però se abbiamo la possibilità di chiedere al venditore com'è questo tipo di gestione qui, controllate. Quindi, ricapitolando, valutate se la scheda di controllo della stampante ha una sezione dedicata a parte, quindi un circuito esterno per la gestione dell'accensione e dello spegnimento del piatto di stampa, e anche, perché no, dell'estrusore, già che ci siamo, se li ha entrambi ancora meglio. Per finire, il componente, che poi chiamarlo componente forse non è nemmeno poi così corretto, è il telaio della stampante. Alcuni sono metallici, alcuni sono in plastica. Volendo, in una stampante artigianale è possibile farlo perfino in legno. Chiaramente la forma del telaio determina anche il tipo di stampante e soprattutto determina anche la qualità poi della stampante. Io personalmente sono passato da una stampante con un telaio in plastica che mi richiedeva costanti regolazioni della stampante, perché il telaio era in plastica, c'erano delle barre di metallo che andavi a controllare le distanze, le lunghezze per mantenerla perfettamente in asse, però comunque il telaio di plastica tendeva un po' a flettere con il tempo. Invece adesso che sono passato a questa stampante che ha un telaio interamente in metallo, credo che gli unici componenti di plastica siano dei tappi posizionati sugli assi, il telaio appunto per chiudere queste barre, però credo di plastica non ci sia altro. Decisamente la qualità di stampa è, oltre a essere aumentata, anche le manutenzioni sono decisamente ridotte. Quindi questi sono i componenti di una stampante, ma abbiamo detto come funziona praticamente una stampante, l'abbiamo detto poco fa. Quindi c'è l'estrusore che va a riscaldare il materiale plastico, l'estrusore è montato su una testina mobile, quindi si muove lungo l'asse. Adesso anche qui esistono alcune stampanti dove è il piatto che si muove, l'estrusore rimane fermo. Sono pochissime, credo di averne vista forse una ed era una delle prime, un prototipo. Altre dove l'estrusore si muove, il piatto rimane fermo. Insomma, ci sono varie tipologie, altre dove l'estrusore si muove in un asse e il piatto si muove nell'altra. Quindi ci sono varie tecnologie, varie tipologie di stampanti. Comunque il principio alla base è lo stesso, cioè l'estrusore riscalda la plastica che viene successivamente depositata sul piano di stampa seguendo un particolare schema dato dal modello e dal programma che utilizzeremo per fare quello che in gergo viene chiamato slicing. Cioè questo programma prende il nostro oggetto, lo affetta seguendo un particolare schema e fa il lavoro del navigatore della macchina. Cioè dice: ok, io devo arrivare dal punto A al punto B, che praticamente il punto A è l'inizio e il punto B è la fine del modello, e cerca di capire qual è il percorso da fare. Quello che fa successivamente è prendere il percorso che ha deciso, salvarlo, scriverlo in un file che è un file simile a un TXT, quindi un file di testo. Questo file la stampante è in grado di leggerlo e di seguire queste istruzioni. Quindi la stampante aprirà il file e dirà: ok, devo muovermi seguendo questa linea immaginaria, quindi seguo questa linea, poi mi alzo, poi mi sposto, quindi segue quel file per ricreare il nostro oggetto. Comunque, a riguardo di slicing, a breve dovrebbe uscire un articolo dedicato ai programmi sia di disegno 3D che di slicing, giusto per avere un'idea di quali sono i principali programmi. Oltre a questa guida, nel file c'è chiaramente indicato anche le temperature che deve mantenere, le velocità che deve far, a cui deve far funzionare i motori, insomma tutti i parametri importanti che vengono decisi prima dall'utente per fare la stampa. Abbiamo parlato quindi di tecnologia, di come è fatta una stampante. Vediamo ora i materiali. I materiali cosa sono tipicamente? Beh, sono delle plastiche. La stampante 3D lavora con la plastica. Esistono vari tipi di plastiche. La più famosa e, se vogliamo, quella nata appositamente per la stampa 3D è il PLA. È un materiale economico, facile da stampare, ha dei pro e dei contro, che comunque non parleremo oggi di pro e contro di un materiale piuttosto che dell'altro. Alcuni materiali presentano delle caratteristiche che li rendono adatti ad essere utilizzati, per esempio, come pezzi strutturali, altri come pezzi estetici, altri come componenti resistenti, per esempio, a degli acidi e dei solventi, altri invece sono deboli a tutto. Insomma, ci sono una serie di materiali diversi che vedremo in un secondo momento. Giusto per dare un'idea, una carrellata di materiali, abbiamo appunto questo PLA, poi c'è l'ABS. Per capire, l'ABS è diciamo la scocca plastica di moltissimi oggetti, da, non so, una console al televisore, a dei pezzi della cucina, a dei mobili che magari hanno delle componenti in plastica. Bene, quelle 90 su 100 sono ABS. Abbiamo il PETG, che è un materiale simile come concetto a quello delle bottigliette di plastica. Poi abbiamo il TPU, materiale plastico che, a differenza degli altri, non è duro ma è morbido. Per capirci, le custodie degli smartphone sono cover in TPU. Poi il nylon, materiale molto rigido, molto particolare. Il wood, che è un filamento normalmente di PLA, che tuttavia viene addizionato di fibre di legno per renderlo appunto simile a un pezzo di legno. E poi il PP, che sarebbe il polipropilene, per capirci le vaschette da microonde o contenitori per alimenti. Questi sono diciamo i principali materiali plastici, e ne esistono altri. Sì, dopo esistono le varie funzionalizzazioni, abbiamo dei policarbonati, abbiamo del PLA addizionato di fibra di carbonio. Insomma, il mercato è molto ampio, negli anni è andato a aumentare tantissimo. All'inizio c'era PLA e ABS, basta. Adesso pian pianino ci sono aggiunti nuovi materiali che hanno appunto le loro caratteristiche positive a favore nell'utilizzarli, e i loro difetti, problemi che normalmente sono legati alla fase di stampa. Giusto per farvi un esempio, il PLA si stampa facilmente a basse temperature, l'ABS richiede temperature molto più alte, ha dei problemi ad attaccare il primo strato al piano di stampa, e per finire ha un grosso problema legato alle correnti d'aria. Basta un colpo d'aria per non far più attaccare uno strato all'altro, quindi è un materiale un po' difficile da gestire, mentre il PLA è molto più facile sostanzialmente. Costi della stampa 3D. Ebbene, i costi qua inizia a essere un problema, nel senso che i materiali di per sé non costano tantissimo. Per dare qualche cifra, siamo sui 18-20 euro al chilo per del PLA, 20 euro credo circa anche per l'ABS, 20-21, PETG siamo sui 23, TPU andiamo anche già sui 25-26 euro al chilo, quindi diciamo sono vari in base al tipo di materiale. Ovviamente dopo dipende dalla qualità poi del materiale che andremo ad acquistare, ma quello è un discorso che si fa, diciamo, sulla base del venditore, dove lo acquistiamo. Però diciamo in linea di massima questi sono i prezzi della stampante. Qua iniziamo a parlare di centinaia di euro. Una stampante, diciamo, abbastanza piccola, con area di stampa 20x20x20, come cifra stiamo sui 150 euro 180 euro. Dopo dipende da dove l'acquistate. Esistono degli store, per esempio Gearbest o AliExpress, per capirci, dove potete trovarla a meno, però dopo c'è il discorso dei tempi di spedizione, il rischio di incorrere magari nelle spese doganali, che normalmente stanno sui 60 euro. Quindi capite che se risparmiate quei 60-70 euro acquistandola, diciamo, all'estero invece che in Italia o in Europa, se dopo vi tocca comunque pagarle, non avete avuto, diciamo, un guadagno se non, tra parentesi, momentaneo, perché dopo comunque vi arrivano, dovete pagare per sdoganarle, e in più c'è il discorso che avrete aspettato almeno un mese per riceverle. Io personalmente, questo è quello che so, che sapevo essere circa un anno fa, quando mi ero interessato ad acquistare una stampante. Non so se nel frattempo siano cambiate le cose, se le spese doganali siano, come dire, state abolite, o se per questo tipo di materiali non vengano, diciamo, considerate. Non ne sono a conoscenza. Io personalmente le mie stampanti, sia la prima che la seconda, le ho acquistate su Amazon da, diciamo, magazzini europei, e sì, sono stato fortunato. Costavano, diciamo, di base un po' di più, però le ho acquistate durante i periodi di sconti, quindi tipo il Prime Day o il, diciamo, il Black Friday. Ecco, è stato il Black Friday l'ultima, quindi ecco, bisogna vedere appunto il prezzo. Però sappiate che di media stiamo sui 150-180 euro per una stampante piccolina economica, e si può andare anche sui 300-350 euro per stampanti più grandi, più performanti. Le stampanti, diciamo, più particolari ancora, per esempio la più famosa è la Prusa, quelle stanno già anche sugli 800-900 euro, però sono stampanti estremamente tecnologiche, molto alte dal punto di vista di qualità, però sono appunto macchine costose. Cioè, con 800 euro di una Prusa noi compriamo 3, 4, anche 5 stampanti normali. Quindi, insomma, però se uno vuole avere il massimo della qualità e della tecnologia, beh, quello deve fare come spesa. Dopo, altre spese che si possono avere su una stampante, beh, se iniziate a voler modificarla un po', quindi cambiare il piatto, cambiare l'estrusore, insomma, lì chiaramente dipende dal tipo di materia, di componentistica che volete, che acquistate, che quindi andate ad aggiornare. Però, insomma, vale la pena fino a un certo punto, secondo me. Piuttosto vale la pena spendere di più per avere una stampante diversa. Andare a spendere, diciamo, spendere 150 euro per una stampante economica piccolina e dopo spendere un altri 100 euro per un estrusore più potente, non vale la pena, ecco, secondo me, perché costa quasi come la stampante. Però ognuno di noi è libero di fare ciò che vuole. Dopo aver visto quindi anatomia di una stampante, tipo di tecnologia, materiali, costi, vediamo le applicazioni. Le applicazioni chiaramente riguardano tutto ciò che è plastica, quindi scordatevi la costruzione di oggetti particolari come componenti che possono, per esempio, ricambi per la macchina. Ecco, sostanzialmente io ho visto il progetto di uno, di un utente che aveva provato a costruire una cinghia per la distribuzione, diciamo, quella che andava a collegare il motore, la cinghia della trasmissione del motore a compressore del climatizzatore. Beh, neanche a dire che la cinghia in pochissimo tempo, e parlo di secondi, è letteralmente saltata. Quindi non possiamo, diciamo, utilizzare questa tecnologia per stampare oggetti di quel livello. Però pezzi di ricambio, oggetti di design, miniature, modellini, quello sì. Io personalmente la sto utilizzando molto per stampare degli oggettini, di pezzi di ricambio di oggetti in casa. Per farvi un esempio banale, alcuni componenti, si rompe per esempio il manico della macchinetta del caffè, non puoi comprare solo il pezzettino di plastica del manico, no? Devi cambiare l'intero pezzo. E allora tu dici, ok, ma se l'intero pezzo mi costa 25 euro e quel manico di plastica costerà 2-3 euro alla fabbrica farlo, ma neanche, perché io non posso comprare solo quel pezzo lì quando il resto è a posto. E il problema è che devi comprare tutto quanto. Invece con la stampa 3D e un po' di ore di lavoro per creare il componente, è possibile stamparsi il pezzo di ricambio. Non solo, il pezzo di ricambio può anche essere, tra virgolette, aggiornato, quindi per esempio, tu non hai mai apprezzato il fatto che fosse interamente liscio, vuoi metterci qualche forma anatomica per le dita perché così prendi meglio in mano il manico della macchinetta del caffè, del portafiltro chiaramente, ebbene puoi farlo, modifichi il tuo oggetto di partenza e lo rendi adatto a quello che è il tuo uso poi. Esiste anche un'applicazione in campo medico, creazione di supporti, di tutori, cose di questo genere, e anche di veri e propri arti. Io su Thingiverse, che è un sito che ospita una serie di progetti caricati dagli utenti, quindi anch'io stesso ho caricato dei miei modelli, dei miei progetti che ho voluto condividere con diciamo gli altri appassionati. Ebbene, su questo sito avevo visto il prototipo di una gamba artificiale stampata interamente in 3D, il che è una cosa molto diciamo futuristica. Se ci pensate bene, avremo la possibilità in un futuro di avere delle protesi, dei sistemi per esempio gli utenti, le persone che magari hanno avuto un incidente, hanno avuto un'amputazione o comunque hanno anche avuto solo una frattura, con la possibilità in poco tempo di avere un tutore, un arto di rimpiazzo, per quanto possa essere, diciamo, chiaramente è un arto di plastica, cioè è una gamba finta, ecco, però c'era questa possibilità. E altre applicazioni, se siete appassionati di modellismo potete realizzarvi delle miniature, per esempio, non so, per il presepe o per delle partite a Dungeons and Dragons, per capirci, cose di questo genere, è possibile farlo. Volete creare degli oggetti di design da mettere in casa, avete la passione, siete bravi a creare modelli complessi a computer, bene, potete farlo. Applicazioni future, se diventerà possibile avere dei materiali più rigidi, più diciamo simili a prodotti industriali, quindi magari nuove plastico, perché no, anche dei metalli, elementi di questo genere, potremmo allora avere la possibilità di stampare ogni tipo di pezzo di ricambio direttamente in casa. Non solo, io la porto ancora allo scalino successivo. Immaginate in una missione spaziale di essere per esempio in un altro pianeta o sulla stazione spaziale e di avere necessità di creare degli aggiornamenti, dei componenti, delle nuove unità. Attualmente adesso vengono costruite sulla Terra e assemblate nello spazio. Chiaramente non è il caso attuale, ma mettiamo di avere la possibilità di creare una base su un altro pianeta. In questo modo noi dovremo o portare sul nuovo pianeta tutti i materiali da costruzione, e pensiamo per esempio è impraticabile portare uno scavatore su un altro pianeta, però se fossimo in grado di sfruttare il materiale che c'è, quindi per esempio della sabbia, della roccia, e di renderlo utilizzabile da una stampante 3D, noi potremmo sfruttare le risorse del luogo per creare degli oggetti. Non solo, invece di mandare tanti attrezzature, piccole attrezzature come chiavi, bulloni, cose di questo genere, basterà semplicemente mandare una stampante 3D e del materiale di stampa, e in caso di occorrenza, ok, mi serve una chiave, non l'abbiamo, stampiamo la chiave che ci serve per allentare un particolare bullone. O mi serve un bullone, non ne abbiamo più perché quelli che avevamo li abbiamo utilizzati tutti, bene, ne possiamo stampare uno, un paio, quelli che ci servono, e quindi evitare di dover attendere la spedizione dal pianeta, ecco, sostanzialmente. Questo è però chiaramente uno scenario futuro, futuristico, anche se credo che il futuro sarà proprio in quella direzione, cioè le missioni spaziali avranno sempre più bisogno di questo tipo di tecnologia, perché obiettivamente una volta che hai una banca dati di materiali e una volta che riuscirai a rendere materiali più tecnologici, più rigidi, più adatti alla meccanica, ebbene l'unica cosa che resterà da fare è rendere le stampanti più veloci e diciamo più standard tra virgolette, perché adesso purtroppo le stampanti 3D hanno un diciamo un piccolo problema. Al di là della velocità di stampa, il vero problema è che richiedono comunque una fase intermedia da ho disegnato l'oggetto, ho l'oggetto stampato in mano. C'è una fase intermedia. Se pensate a come scrivete un documento su Word o un PDF, voi avete il PDF sul computer, cliccate stampa, la stampante cartacea, giusto per dare una differenza di nome, si occupa di stampare il vostro disegno, il vostro progetto, il vostro articolo, il vostro testo, la vostra fotografia. Non dovete fare altro se non cliccare stampa. Al limite l'unica cosa che potrete fare è dire stampamelo in A4, in A3 o in una direzione piuttosto che nell'altra, ma non dovrete perdere tempo a settare una corretta temperatura, numero di linee perimetrali, insomma tutti i parametri che ci sono nei software di slicing. Quindi quando, secondo me il futuro sarà quando noi saremo in grado di saltare questa fase intermedia, cioè ho il modello sul computer, clicco stampa, nel tempo che ci sarà necessario avrò il mio modello stampato in mano. Questo è il futuro e come vedo io il futuro. Bene, direi che siamo già andati oltre quello che volevo dire, però insomma una mezz'oretta, quarantina di minuti credo sia il tempo giusto per questo tipo di argomento. Io vi ringrazio per aver ascoltato, per avermi seguito. Voi avete una stampante, avete in mente di acquistarne una, come vedete questo tipo di tecnologia? Fatemelo sapere nell'area commenti e a me non resta che salutarvi. Ci vediamo al prossimo episodio, che verosimilmente sarà tra un paio di settimane, e comunque ci vediamo con i vari articoli che via via usciranno sul sito. Quindi alla prossima e ciao!